E stiamo parlando della giornata mondiale del gioco e c'è Rosaria, ci scrive da Galatone in provincia di Lecce e ci dice: io da piccola ero imbattibile a giocare a sassolini. E a proposito di sassolini, siete in molti a citare questo gioco. C'è anche questo nostro ascoltatore Antonio che scrive: le sette pietre, si mettevano le pietre a piramide e poi si buttava giù e si scappava. C'è anche il gioco del cavallo, ma Pivez, un piccolo legnetto con due punte che veniva colpito e chi lo prendeva aveva dei punti. Poi c'è il gioco delle biglie giapponesi, le catenelle, la famosa settimana, il gioco delle figurine dei calciatori. Beh, non ti sei annoiato, Antonio? Altri messaggi che stanno arrivando che leggeremo tra poco, ma noi vogliamo parlare dell'importanza del gioco. Tra l'altro, l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, con una risoluzione che risale al 20 novembre dell'89, riconosce proprio al gioco il diritto, lo riconosce come un diritto inviolabile ed insindacabile di ogni bambino. Quanto è importante il gioco per un bambino? Abbiamo con noi la psicologa, psicoterapeuta Gaia Vicenzi. Gaia, buongiorno.
Buongiorno Ida e buongiorno a tutti, buongiorno.
Qual era il tuo gioco preferito, prima di tutto? Via.
Ah, il mio gioco preferito era nascondino. Ah. E ancora un po' lo è. Posso.
Hai pensato a darci anche un significato legato alle interpretazioni psicologiche, oppure era il gioco,
no,
punto e basta?
Quando si gioca e non si lavora e non si mettono dentro pensieri connessi alla professione. Il gioco è puro.
Ecco, ed è quello che capita al bambino, no? Quando comincia a giocare.
Vero, ma tra l'altro, appunto, leggevo quello che stavi dicendo, è vero che il gioco è un diritto di un bambino, ma secondo me il gioco è proprio il diritto di una persona e anche di un adulto, perché ci fa ritornare piccoli e quando siamo grandi, e ci fa sentire altri quando siamo piccoli. Cioè, una delle cose importanti del gioco è proprio quello del potere dell'immaginazione e del simbolo. Sentivo appunto nella vostra ascoltatrice che raccontava del gioco dei sassolini, poi i sassolini possono diventare simboli nell'immaginazione, o piuttosto anche le biglie in una pista diventano la pista più importante del mondo. Quindi il potere del gioco non è solo quello riferito alla realtà dello stesso, ma a tutto quel potere di immaginazione che trascina con sé. E immaginare, tra l'altro, immaginare cose belle è sicuramente qualcosa che fa bene allo spirito, perché generalmente si immaginano cose brutte e invece nel gioco non si riesce a immaginare qualcosa di brutto, si immaginano cose fantastiche e piacevoli.
Beh, ci si stacca dalla realtà in qualche modo, che per un bambino è una cosa assolutamente normale, credo, no? E invece
Vero.
Per un adulto è come dire, un'oasi, una sorta di lavaggio del cervello, cioè nel senso prendere
Vero.
Il cervello, metterlo da parte,
sì, sì.
Ripulirlo.
Sì, concedendosi tra l'altro lo spazio per farlo in maniera assolutamente contestualizzata, perché il gioco ha un inizio e una fine, e quindi ci si permette in quel momento lì di fare dell'altro, non solo appunto con il corpo ma anche con la mente. Questo lo fanno i bambini in maniera spontanea e lo possono fare gli adulti, quasi come se fosse una sorta di terapia.
Bellissimo. Ma Gaia, il gioco nei bambini a volte diventa anche un fatto serio, è così?
Verissimo, anche perché il gioco implica due aspetti. Uno è quello della competizione, della vittoria molto spesso, l'altro però anche della collaborazione e della squadra. Quindi è un fatto serio sia nel primo caso sia nel secondo, e diventa un fatto serio quando si vuole vincere. E quindi poi una delle grandi frustrazioni che prova un bambino, ma forse anche un adulto, è quello di aver perso.
Esatto, vediamo che piange gioco, poi.
Che piange, no? È proprio brutto perdere. Beh, ma qua apro la parentesi, io gioco a carte e quando perdo proprio la provo, la frustrazione. Quindi immagino che giocare a carte per tutti, se uno perde, non è tanto felice. Quindi c'è quell'aspetto della frustrazione legata alla perdita, ma però è possibile anche vincere, quindi il gioco fa provare delle emozioni, quindi la felicità quando c'è la vittoria. Dall'altro canto però c'è un aspetto di collaborazione quando c'è un gioco di squadra, e quindi il gioco unisce, fa sentire proprio parte di un gruppo. E quindi è bello giocare, perché poi è anche un modo per stare in mezzo agli altri, divertendosi.
Esattamente, e qui dovremmo aprire proprio spunti di dibattito, perché adesso i bambini si ritrovano molto spesso da soli, quindi è un problema farli stare tutti quanti insieme.
Vero, ahimè, ma non che io assolutamente inneggi alla positività di questo. Adesso hanno imparato a stare insieme online, che giocando online, per cui tra la solitudine assoluta e la possibilità di giocare online, sicuramente questo, però il fatto di incontrarsi, di giocare insieme, di condividere aspetti di realtà ludica è sicuramente preferibile questa terza via.
Visto che l'hai citato tu, il gioco online, ecco, che cosa, quali differenze ci sono con naturalmente il gioco fisico, perché i bambini sono da soli anche, insomma, con i propri giochi, ma giocare online cosa significa per un bambino, ma anche per un adulto, perché sono sopra, dobbiamo dirlo, ci sono tanti adulti che hanno questo tipo di attività.
Vero. E allora, se eravamo partiti dicendo che l'importanza del gioco è l'importanza simbolica e il fatto che stimoli la fantasia, il gioco online non stimola la fantasia, perché è proprio una rappresentazione virtuale delle fantasie che molti hanno. Quindi uno si trova la fantasia già creata, già giocata, già colorata, e quindi basta muoversi per la fantasia che è già stata identificata, e questo sicuramente è un limite, perché affossa tutto quel potere che invece avevamo detto contenuto nel gioco, che ci libra nella nostra mente e creando i nostri mondi, mentre nel gioco online il mondo è già prestampato in qualche modo.
Infatti. Gaia, allora, noi stiamo per salutarci. C'è qualche gioco particolare che tu vuoi consigliare, perché magari stimola la creatività in maniera particolare, sia per quanto riguarda i bambini che per gli adulti? Ti viene in mente qualcosa?
Mi vengono in mente tantissime cose. Sicuramente per i bambini, poi dipende anche dall'età, il fatto che il gioco si unisca anche al movimento corporeo, quindi al fatto di poter utilizzare le mani e poi le gambe, i piedi, per esempio. Un gioco bellissimo, allora, che poi si gioca ancora adesso magari tra gli adulti, è Twist, quando devi girare la lancetta e a seconda del colore mettere una mano, un piede. Ce l'hai presente?
No, infatti. Ti ascoltavo attentamente, perché poi la particolarità, Gaia, è che ci sono giochi che appartengono anche a zone diverse del nostro paese.
Vero.
Quindi ce lo stavi raccontando, cioè seguire le lancette.
Allora, c'è un tappeto pieno di bollini colorati, credo di 4 colori diversi, organizzati per colonna, giallo, verde, rosso, blu. Poi c'è una lancetta che si gira su un cartoncino, e la lancetta segna, girandola, che cosa tu debba fare a seconda del fatto che tu possa mettere la mano destra sul verde, la mano sinistra sul verde, il piede destro sul rosso. Così, girando la lancetta, tu hai i 4 arti superiori e inferiori sull'uno, sull'altro colore. Chiaramente, se il rosso è dalla parte opposta rispetto al verde in cui hai la mano e ci devi mettere il piede, è probabile che tu cada.
Guarda.
Se cadi, hai perso.
Beh, questo è un modo anche per coordinare, come dicevi tu,
vero?
La mente e il fisico, quindi
il corpo. Si gioca in gruppo, e quindi poi dopo c'è, questo è un gioco che non si può fare però col coronavirus e non congiunti, perché poi c'è tutto un imbricarsi di mani e piedi molto divertente.
Bello, bello, e come si chiama, così lo consigliamo?
Twist o Twister? Twister forse.
Curiosissimo. Beh, intanto siamo tornati bambini, e così vogliamo restare, perché ci fa bene in questo periodo, soprattutto.
Vero.
Gaia,
vero.
E grazie come sempre per aver viaggiato con noi anche oggi.
Grazie a te dell'invito, buona giornata.
Buona giornata anche del gioco a te, che fa bene.